on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On The Road, una puntata acquatica, quella di quest'oggi, laghi, fiumi, terme. Partiamo dalla Finlandia, dal lago Saima. Siamo in compagnia di
Saimi, sì, a Punkaharju in Finlandia.
Come prima cosa ti chiederei di fare una piccola fotografia, una cartolina, che cosa c'è fuori dalla finestra davanti a noi.
Ci sono grandi tronchi di pino che hanno 200 anni. Alla sera, quando c'è il tramonto, si brillano aranci, c'è un lago, lago Saima, il lago più grande della Finlandia, che è stupendo, dove si può nuotare nello stesso momento, si può bere.
Si può bere perché è un'acqua talmente pulita che dici che è l'acqua che avete in camera.
Sì, acqua che abbiamo in camera, è molto pulita questa acqua.
Ci devi spiegare come fai a parlare un italiano così perfetto e qua... Dobbiamo farci un po' i fatti tuoi. Sei venuta in Italia a studiare, giusto?
Sì, con Erasmus a Firenze. Prima di Firenze ero a Perugia nell'università per gli stranieri e poi all'università degli studi a Firenze per studiare letteratura e storia del teatro. Infatti lì ho cominciato a fare la modella e l'ho fatto 8 anni.
Storia del teatro perché, per esempio, dove stiamo parlando adesso, alle nostre spalle, ma anche nella stanza di fianco, ci sono dei manichini con dei vestiti. I vestiti sono di tua madre, perché tua madre è un'attrice, è stata un'attrice importante qua in Finlandia.
Sì, la mia mamma e anche il papà, tutti e due attori.
E tu sei andata in Italia per studiare storia dell'arte e pensavi anche tu di seguire le orme dei tuoi genitori, di recitare, di fare l'attrice.
Sì, parlare nello stage, anche recitare, anche forse fare critico del teatro, scrivere. Io amo a scrivere, ho scritto anche un libro sui funghi.
E poi ce lo racconti. E invece la vita gira come gira, e anziché fare l'attrice... Hai fatto la modella?
Sì, per tanti anni, 8 anni, ho girato il mondo, 8 anni. Ho cominciato a Bologna, Firenze, poi sono andata a Milano, Parigi, Londra, New York, Tokyo. Sì, erano 8 anni molto belli. Ho incontrato tante persone, ho conosciuto tante diverse culture. Sì, è stato un bel tempo. Comunque sono ritornata in Finlandia a causa del lago Saima e a causa di Punkaharju, dove sono stata quando ero piccola, tutte le estati con i miei genitori, pescando, raccogliendo i funghi con la mia nonna. I funghi, un grande amore della mia vita.
Tu, quando hai finito di fare la modella, sei tornata in Finlandia e la scelta di venire proprio qua era dovuta a questi tuoi ricordi di infanzia?
Anche quello. Comunque ho fatto la TV a Helsinki, ho scritto per le riviste, per i giornali. Comunque alla fine mi sono ammalata gravemente, sono stata all'ospedale quasi 2 anni. E ho dovuto scegliere il posto per riprendermi. Per 2 secondi ho pensato all'Italia. Poi ho pensato, adesso ce l'ho una possibilità per vivere a Punkaharju, sul lago. E sono venuta qui proprio per riprendermi in natura, con questi tronchi, con i funghi, con gli animali che ci sono. E adesso sto meglio e sto qua e ho questo l'albergo che è più vecchio della Finlandia.
È un albergo storico.
Sì, storico, molto importante culturalmente per la Finlandia. La storia di questo albergo è cominciato 1845 con Zar Nicolai I.
Tu l'hai ristrutturato perché quando l'hai preso era un po' andato in abbandono.
Sì, anche tanto, era in una condizione molto triste. Io e il mio ex marito abbiamo ristrutturato questo l'albergo e tutte le case vicino a questo, i piccoli cottage, anche quella villa che è vicino.
Quella villa che è vicino. Ci sono stati anche ospiti dal nome prestigioso. La cosa più curiosa è che c'è stato anche De Gregori, è vero?
Sì, anche lui. Mi chiedono sempre quale visita è stata quella più importante e
perché
pensano che c'è questo incontro del nostro presidente Sauli Niinistö e Vladimir Putin. Comunque io dirò che per me la cosa più grande è stata questa visita di Francesco De Gregori. Grande poeta, grande cantante italiano.
Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì, tranquilla, che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta. E Lily Marlene, bella più che mai, sorride e non ti dice la sua età. Ma tutto questo Alice non lo sa.
Siamo in compagnia di Saimi lungo le rive di un lago da cui lei ha preso il nome.
Ridò lo sposo e poi...
E probabilmente tra le cose che Alice non sa, così come giuro, non lo sapevo nemmeno io, che la passione di Saimi per i funghi è legata al fatto che lì, lungo le rive del lago Saima, ci sono decine e decine e decine di diverse tipologie di funghi.
Sì, anche quel mio amico che conosce tantissimi funghi, lui conosce tipo 500-600 funghi, ma ci sono tantissimi diversi tipi di funghi, è una meraviglia, è un cielo dei funghi, Punkaharju, sì.
E c'è anche legata una cultura dell'utilizzo dei funghi, perché ti dico, noi italiani che siamo famosi perché abbiamo una buona cucina, però i funghi li facciamo in uno o due modi, non è che li facciamo in tantissimi modi. Oggi per esempio mi hai stupito con un aperitivo... Ma quell'aperitivo era magico, era del vino, che cosa aveva dentro?
C'erano dei funghi che si chiamano in inglese Candicap Mushrooms, c'è un tipo di Lactarius e facciamo i diversi tipi di drink dei funghi qui, anche il dessert dei funghi. E stasera mangiamo anche i funghi, eh?
Stasera mangiamo i funghi.
Sì, 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 si mangia anche delle altre cose, buone, buone. Erbe selvatiche, tanto.
E le erbe selvatiche sono l'altra grande ricchezza qua nei boschi fuori da questa struttura.
Sì, sì.
E per conoscere i funghi c'è la possibilità di questa escursione nei boschi in tua compagnia e di compagnia di quel grande esperto di funghi a cui prima facevi riferimento, che insegnano questo buono, questo no, questo così così. Perché oggi mi dicevi che ci sono dei funghi che mangiati crudi sono letali, se invece li fai cuocere, li fai bollire in due tranche, li puoi anche degustare.
Sì, in primavera noi abbiamo un tipo di fungo che è molto buono, ma si deve bollire due volte. Quando vai in un bosco finlandese, devi sapere cosa raccogli, e questa è la cosa. Comunque c'è una grande varietà dei buoni funghi.
Ancora una cosa sulla zona che circonda il tuo albergo, questo lago pressoché infinito, perché ha una superficie immensa, con questi boschi altrettanto infiniti, betulle e abeti.
Sì, tante betulle qui, e facciamo la sauna con queste cose che...
Di frusti per...
Sì, con le foglie di betulla.
Con le foglie di betulla. Ascolta, sono due le stagioni per quanto riguarda i funghi. Una prima stagione in primavera, cos'è, maggio?
In maggio, sì. Ci sono solamente tipo 5 diversi tipi di funghi che si può raccogliere in primavera. E poi c'è un'altra stagione cominciando da luglio fino alla fine dell'ottobre.
Ottobre. Poi dipende dagli anni, perché oggi mi dicevi che c'è stato un anno eccezionale che ha raccolto dei funghi anche a dicembre.
Sì, anche in dicembre, quando è cambiato l'anno nuovo, infatti.
Senti, posso chiederti qual è il tuo fungo preferito?
Sì, mustavahakas, non so come dire questo in italiano.
Eh sì, io me lo sono cercato, è l'Higropodus
Camarophyllus. Camarophyllus, ecco.
Questo. E questo com'è che va degustato?
In padella, solamente in padella. Tu non devi mescolare questa cosa con nessun altro ingrediente perché è così buono. Ho pensato di fare un profumo di questo fungo.
Addirittura? Perché...
Sì, addirittura, proprio così.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in, threw clods upon his head.
Radio Popolare on the road, rimaniamo in ambiente lacustre, però lasciamo Saimi e Lago Saima, ci spostiamo più dalle nostre parti, andiamo in Trentino. Vasco Renna, che salutiamo. Vasco, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi da Torbole, la bellissima Torbole. Buongiorno.
Ecco, infatti volevo chiederti se prima cosa che potevi farci una piccola cartolina di dove ti trovavi adesso.
Adesso sono sulla panchina in spiaggia che osservo mio figlio Riccardo che sta facendo scuola a due bambini di windsurf. Una panoramica bellissima, prato verde, spiaggia, non abbiamo la sabbia, abbiamo un po' di sassolini, però con questo lago, con questa montagna che arriva a picco sull'acqua è bellissimo. Poi ha piovuto ieri, è ancora più bello perché è molto chiaro. Comunque c'è qualche nuvola e ci aspettiamo che forse fine pomeriggio ritorni un po' d'acqua, speriamo di no. C'è vento. E non si sfriccia, non si plana, ma si naviga.
Ascolta, hai detto che sei a Torbole. Torbole era un paesino di pescatori dove la barca a vela era considerata uno sport d'élite e pochi potevano permettersela. Poi un giorno è arrivato il windsurf e tu, insomma, hai un po' di responsabilità in questa cosa. Ci racconti come è arrivato il windsurf a Torbole?
Io mi ricordo, ero piccolino, venivo a Torbole a pescare perché era ottimo per pescare, io sono di Riva del Garda, nel Garda Trentino, e non c'era nessuno. Il vento non era una propulsione, il vento era un problema. I vecchietti tedeschi arrivavano e come arrivava il vento da sud che arriva a mezzogiorno, l'una, l'ora, la famosa ora, la gente scappava perché gli dava fastidio, non avevano capito nessuno che il vento era la propulsione. sia eolica ma anche finanziaria per movimentare tutto questo bellissimo sport che è diventato il windsurf. Windsurf arriva nel 75, siamo tra i primi qui local a iniziare questa attività, questo sport, questo divertimento. In 2-3 anni migliaia e migliaia di tedeschi all'inizio, poi anche di italiani, arrivano qui a Torbole per questo vento, perché mentre nello sci neve ce n'è un po' dappertutto, il vento non è così comune. È molto raro trovare posti dove costantemente, tutti i pomeriggi, arriva l'ora, questo vento che spinge da sud verso nord. E i tedeschi scendevano a flotte sul lago. Gli spazi erano quelli che erano, era più il caos che diciamo l'organizzazione. Poi piano piano le istituzioni, la politica e noi tecnici insieme abbiamo fatto squadra ed abbiamo creato questo ambiente, le scuole, le spiagge, l'organizzazione, gli alberghi con le strutture ricettive adatte per questo tipo di attività sportiva.
Tu sei andato al circolo velico locale di Torbole e hai detto: ragazzi, qua cambiamo, diversifichiamo, portiamo anche qualche cosa che sia un po' più alla portata di tutti, come il windsurf. È un po' questo quello che hai fatto.
È vero, è vero. Nel 75 sono stato al circolo della Torbole. Io vengo da una famiglia povera e non potevamo permetterci questo lusso di andare in barca, perché era, noi li chiamavamo, se mi sentono, ci metteranno quelli dei bottoni d'oro, perché avevano sempre giacca blu e con i bottoni d'oro e camicia bianca. Noi purtroppo non ce lo potevamo permettere, però quando è arrivato il windsurf c'è stata una grande apertura da parte del presidente allora, Cavalier Santoni, che ha visto subito che questo attrezzo avrebbe potuto dare una spinta economica a tutto il paesino, che era un paesino di pescatori. Gli alberghi non avevano nessun valore. È arrivato il windsurf, è arrivato il benessere. Il vento è stato un momento di gioia per noi che planavamo, ma è stato un momento di grande economia e per il turismo del Garda Trentino.
Ecco, tu parli di vento, lì in realtà ne avete due, andate tranquilli, uno alla mattina e uno al pomeriggio.
Bravissimo, sì. La mattina abbiamo qui un vento più lieve, mentre nel basso lago è più forte, fino alle 8:30-9 di mattina. Poi cala tranquillamente, lascia le 2 ore per fare SUP. Il SUP è lo stand up paddle, cioè quella tavola che corremo in piedi, si pagaia e si cammina sull'acqua. Noi lo definiamo che è una passeggiata sull'acqua, è molto bello, si può fare dappertutto, anche l'idroscalo di Milano, si può fare sui fiumi, dappertutto, è molto bello. E ci sono questi gonfiabili, queste tavole gonfiabili che si possono mettere benissimo in macchina e portarle e gonfiarle. E con questo bellissimo attrezzo poi si può aspettare il vento da sud l'ora e poi si inizia a planare. Planare vuol dire essere molto veloci sull'acqua, correre sull'acqua. Si arrivano ai 30 nodi anche il pomeriggio.
Caspita, tu prima dicevi che eri lì su una panchina, che stavi guardando tuo figlio. Noi siamo collegati con un altro tuo figlio, con Niccolò, che salutiamo. Niccolò, benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno.
Niccolò è un argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, e dicevo che con tanto padre ti sei quasi trovato per forza sul surf. Com'è andata questa tua passione per il windsurf?
Sì, è nata qua alla scuola di mio padre quando avevo circa comunque 7 anni. Venivo qua, sono piccolo, stavo qua in ufficio e giravo e vedevo tutti questi che uscivano a mezzogiorno, andavano in acqua e planavano veloce. Da lì ho dovuto, cioè, per forza provarlo, e dopo mi è piaciuto moltissimo e ne ho fatto della mia passione.
Una passione che hai avuto fin da piccolo. Leggevo un aneddoto divertente, che quando uscivi per le prime volte avevi il numero di telefono scritto su un salvagente. Com'è la storia?
È una storia, quando vai in giro così almeno quando ti vedono in acqua ci facciamo vedere.
Leggevo che appunto avevi questo numero di telefono sul salvagente, così capitava che qualcuno ti chiamasse, tuo padre, per dire su quale spondi del lago eri finito. Questo era un pochettino proprio gli inizi. Vasco, che estate vi aspettate?
Abbiamo il nostro turismo qui in linea di massima, è all'80% stranieri e il 20% italiano. Speriamo, come hai detto tu, che il turismo del nord Italia possa godere del nostro bellissimo lago, che
è pulito, è ordinato, ha strutture ricettive di un prezzo medio, perché non abbiamo prezzi molto cari, e penso che la gente si possa divertire, trovare anche un ambiente organizzato. Il Trentino è una zona dove l'organizzazione, il metodo, il sistema e la natura fa la sua parte, però bisogna ricordarsi di rispettarlo. Venire nel Trentino non vuol dire solo venire e usufruire dei nostri servizi, bisogna rispettarli, e se ognuno fa la sua parte sicuramente il nostro Trentino resta bello per altri 1000 anni, altrimenti lo distruggiamo.
Che gira sull'acqua. Quest'oggi abbiamo parlato di laghi in Finlandia, in Trentino. Rimaniamo in Trentino per parlare però di terme, sempre l'acqua al centro, nello specifico delle terme di Comano. Sono delle terme particolari che abbinano un termalismo curativo a un termalismo ludico e ricreativo, quello delle spa che conosciamo e che vanno di gran moda ora. Siamo in compagnia di Elena Andreolli, consigliere delegato delle Terme di Comano. Io partirei, Elena, dalla storia, dalla specificità di queste terme.
Storicamente abbiamo segni che le terme esistessero già in epoca romana. Poi a un certo punto, insomma, venendo ai tempi più recenti, le terme erano state acquisite da un privato, perché comunque erano sempre state gestite fra comuni e chiesa, ma senza riuscire a avere una gestione efficace. Quindi c'era questa persona del territorio, Giovanni Battista Mattei, che appunto acquisì le terme dai comuni e le gestì privatamente per alcuni anni. Alla sua morte nel 1826, con un lascito, lasciò appunto le terme di Comano, la fonte termale, ai cittadini dei 5 comuni del territorio, che all'epoca erano 7, a uno scopo di assistenza e beneficenza. Quindi,
cioè, non saranno stati entusiasti i parenti, però la comunità...
Sì, è stata
una cosa unica, almeno io non l'ho sentita.
Sì, è una cosa unica. Abbiamo anche una forma aziendale che è proprio fra le poche in Italia rimaste, questa anche azienda consorziale, proprio perché noi nello statuto abbiamo tuttora la prima missione dell'azienda è quello, sì, di svolgere l'attività, ma per sostenere economicamente il territorio. e appunto nel 2019 questa azienda era capace di generare più di 33 milioni di euro all'anno di indotto sul territorio, quindi sia quello che veniva prodotto direttamente, per cui tutto insomma il fatturato generato, gli stipendi che venivano pagati ai lavoratori, ai collaboratori, il corrispettivo per forniture, ma anche tutto quello che c'è di indiretto, perché comunque si sa che il termalismo tendenzialmente ha un fattore moltiplicativo di 10, cioè una persona che viene alle terme spende un euro alle terme ma 10 sul territorio, quindi c'è anche tutto l'indotto di hotel, appartamenti, ristoranti, negozi, centri culturali e quant'altro. Poi supportare il territorio vuol dire anche avere un occhio per l'ambiente.
Ovvio, e poi ne parleremo dell'ambiente. Ma veniamo alla storia di queste terme. Qual è la loro specificità?
La specificità delle terme di Comano nasce proprio dalle grandi potenzialità, dal grande potere dell'acqua termale. È un'acqua termale bicarbonato calcio magnesiaca, ma che di recente, grazie alle ricerche che abbiamo fatto, anche specialmente in collaborazione con l'Università di Pavia e col CIBIO dell'Università di Trento, abbiamo scoperto invece essere popolate da milioni di microrganismi, alcuni dei quali anche non conosciuti alla scienza, e quindi anche alla storia, e che sono molto molto attivi proprio nel riequilibrio di quello che sono la pelle, ma in generale le mucose del corpo umano. E quindi abbiamo un po' scoperto il segreto della nostra acqua termale, cioè perché fa così bene e perché può essere considerata un farmaco, prima di tutto sulla pelle, perché noi nasciamo come terme curative per quanto riguarda soprattutto la dermatologia, ma poi anche in generale per tutte le mucose, quindi la zona intestinale piuttosto che le vie respiratorie alte e basse, piuttosto anche che la parte ginecologica. Un'acqua che fa così bene, che ha un potere così forte, sicuramente poi è molto interessante anche per stare bene in generale.
Ecco, mi incuriosisce un aspetto, no? Sono stato recentemente in un paio di situazioni per certi versi simili alle vostre, diciamo in Italia centrale. Erano situazioni che hanno conosciuto un boom clamoroso negli anni 60, quando anche con il sistema mutualistico si poteva andare lì. Quando è cessato questo link sono crollate e sfortunatamente non si sono più rialzate. Questo è un aspetto. Dall'altra parte c'è questo boom invece delle spa, intese come luoghi di piacere, tra virgolette. Sono due mondi completamente diversi. Mi sembra di aver capito che voi cercate una via mediana per non perdere quello che era la storia e le caratteristiche di questa acqua preziosissima e quello che invece è la domanda che viene fatto, senza necessariamente magari, o magari sì, me lo dirà lei, mettere 14 toboga.
Sì, proprio così. Noi riteniamo di innanzitutto avere un elemento che è veramente distintivo, autentico e unico, che è la nostra acqua termale, che si somma appunto a tutte queste competenze che abbiamo assunto nei decenni, anche ai risultati della ricerca scientifica. Noi siamo fra le terme italiane che hanno fatto più ricerca scientifica. Quindi, prendendo proprio questo bagaglio che abbiamo, il potere grande, enorme della nostra acqua, e pensiamo di dire un qualcosa di più, di offrire al cliente, al consumatore, un qualcosa di più specifico rispetto proprio a un termalismo ludico, ricreativo, dove semplicemente si va magari a passare del tempo in una sauna, in una piscina. E è proprio questo, è per questo che stiamo lavorando proprio a questo prodotto intermedio, che possiamo chiamare anche della salute, dello stare bene, anche pensando a tutto quello che il futuro ci riserverà, quindi anche una necessità delle persone innanzitutto di protrarre questo stato di salute più a lungo possibile, di investire per il proprio corpo, per il proprio benessere, per l'equilibrio appunto della propria vita, e quindi vogliamo dare proprio una risposta in questo senso, proprio come diceva lei, intermedia fra quello che è un qualcosa di solamente legato alla piacevolezza e al passare insomma del tempo pur lieve, e invece fra un qualcosa di sanitario, anche perché insomma la medicina andrà a specializzarsi sempre di più, e quindi sì, la nostra acqua ha un potere, però noi siamo sempre più legati anche al benessere della persona, a una salute in senso generale, in senso complementare, olistico.
Il cosiddetto metodo Comano non può prescindere da dove voi vi trovate. Non siete le terme di Porta Romana nel cuore di una città come Milano. Siete in un posto particolare.
Noi siamo immersi in un parco di 14 ettari che quindi, come l'acqua, deve diventare anche un driver di salute, un driver di benessere. Quindi, mettendo insieme tutto questo, noi abbiamo elaborato dei percorsi specifici a seconda delle finalità e degli obiettivi che si pone la persona, che possono essere un po' più curativi, in questo caso dai tradizionali che utilizzano insomma il potere della nostra acqua in dermatologia, quindi magari per far fronte e gestire psoriasi, dermatiti o dermatite atopica dei bambini, o magari problemi circolatori o respiratori. Stiamo lavorando molto anche nella riabilitazione respiratoria post-Covid o post insomma malattie anche croniche, e per arrivare anche magari a obiettivi di detox, di rigenerazione, lavorare appunto sulla salute dell'organismo, sull'antinfiammazione, ma anche obiettivi di miglioramento che possono essere dimagrimento, possono essere acquisire nuove capacità, nuove implementazioni insomma a livello sportivo. E quindi un po' la nostra forza è proprio questo metodo, che dà appunto dei percorsi al cliente dove esso può raggiungere la finalità che si propone.
Concretamente io ho posteggiato la macchina a Tolino 500-600 metri da dove ci stiamo parlando, attraversando il parco a cui lei prima faceva riferimento, pieno di splendidi alberi, e per esempio tra le iniziative che voi proponete c'è anche la possibilità di un forest bathing.
Sì, noi utilizziamo il nostro parco anche come natural wellness, quindi abbiamo la possibilità di forest bathing, abbiamo un percorso sensoriale, ogni giorno facciamo delle attività dalla ginnastica sensoriale, la camminata a piedi nudi, l'abbraccio degli alberi, lo yoga in volo fra gli alberi, cioè tutte possibilità che aiutano un contatto con la natura che è di per sé rigenerante e è una riconnessione. Sempre dopo l'acqua termale ci si riconnette un po' anche con la natura in generale, lì si possono trovare anche degli elementi in grado di ridurre lo stress, in grado di anche aumentare l'efficacia di quello che facciamo. Poi c'è anche la parte educational, perché nel metodo Comano, oltre anche al natural wellness, è prevista anche una parte di educazione, per cui abbiamo ogni giorno delle pillole, le chiamiamo scuole. Sono delle pillole di una mezz'oretta con i nostri esperti, i nostri medici, dove si impara ad acquisire nuovi stili di vita, a respirare meglio, cercare di contenere l'ansia, si impara la mindfulness. Quindi insomma ogni giorno si hanno anche dei piccoli aiuti per acquisire delle informazioni in più e soprattutto anche dei consigli pratici da parte di esperti che aiutano nella vita di tutti i giorni.
Elena Andreolli, consigliere delegato delle Terme di Comano. Un'ultima domanda: voi lavorate con l'acqua, la vostra è un'acqua 5 stelle, ma l'acqua nel suo insieme è strettamente legato a quello che è il problema con cui andremo a misurarci nei prossimi anni, quello del cambiamento climatico. Anche qua in Trentino mi raccontavano l'estate scorsa una grandissima siccità, anche qua come un po' in tutto il paese non piove mai, o quando piove, piove troppo. Ecco, chi come voi ha nell'acqua la materia prima con cui lavora non può non tenere conto di quello che sta succedendo, di quello che, come dicevamo prima, sarà il problema dei prossimi anni. Lo è già. Il cambiamento climatico.
Allora, già adesso noi implementiamo delle politiche per cercare quanto più possibile di salvaguardare l'ambiente. Quindi, ad esempio, si può dire che tutta la popolazione arborea, quindi i nostri alberi che ci sono nella nostra proprietà, che è una proprietà di appunto di una quindicina di ettari, riesce ad assorbire ad esempio il 20% delle emissioni che produciamo. Abbiamo avuto quest'estate una forte invasione di bostrico, quindi abbiamo dovuto purtroppo tagliare alcuni alberi perché erano anche insomma pericolosi per la sicurezza pubblica, ma abbiamo fatto tutto un progetto di reimpianto, per cui gli alberi che sono stati tagliati sono stati anche sostituiti con delle specie magari anche più adatte alla località dove siamo, ma anche insomma delle specie che potevano aiutare a consolidare la popolazione di alberi. Noi consumiamo circa il 75% dell'energia appunto che consumiamo è prodotta da fonti rinnovabili, soprattutto l'idroelettrico, perché facciamo parte di un territorio che è una piccola comunità energetica che si basa appunto su una centrale idroelettrica e su un campo fotovoltaico. Poi abbiamo un 5% dell'energia, riusciamo ad autoprodurcela con i pannelli fotovoltaici. Questo, e ovviamente abbiamo delle politiche anche molto restrittive per quanto riguarda il riciclo dei rifiuti. Questo è quello che riusciamo a fare adesso. Nel centro termale ci saranno invece delle azioni molto più importanti, ad esempio tutto il nuovo centro sarà certificato LEED Gold, quindi insomma con uno standard elevato di certificazione ambientale a livello internazionale. Ci saranno ad esempio dei sistemi di recupero dell'acqua termale, già adesso viene recuperata nei vasconi, quindi viene poi rimessa in circolo, sempre per cercare di ridurre quello che è lo spreco di acqua. E ci saranno dei sistemi di recupero molto più efficienti e anche di più ampio respiro secondo le ultime tecnologie, perché questo centro termale è di fine anni 70, quindi insomma abbiamo cercato negli anni, certo, di migliorare quello che però in realtà è stato pensato quasi una cinquantina di anni fa. E poi ci sarà una maggior anche possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili, oltre che di utilizzare dei materiali che aiutano a assorbire sempre meno energia e quindi a ridurre lo spreco.
Radio Popolare on the road. Le Terme di Comano, un autentico angolo di paradiso ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Vi dicevo che sono immerse in un parco, uno splendido giardino di 14 ettari. Un immenso giardino dove camminare scalzi sull'erba, ascoltare in silenzio il rumore di un ruscello, immergersi anima e corpo nel confortevole fruscio degli alberi. Insomma, un immenso parco bordato da un lato dal fiume Sarca e dall'altro da un bosco, che però ora lasciamo. Lasciamo però per andare in un posto altrettanto incantevole. Andiamo al Radice Pura Garden Festival, agli Antipodi, dal Trentino passiamo alla Sicilia. Andiamo in un punto favoloso della Sicilia. E ci spostiamo a Giarre. Collegata con noi è Martina Palumbo, che lavora all'organizzazione del Radice Pura Garden Festival. Martina, bentornata sulle frequenze di Radio Popolare.
Buongiorno Claudio e grazie a tutti per l'invito.
Siamo ai piedi dell'Etna e direi che non possiamo non partire da qui, perché com'è la situazione? Avevamo visto che il ragazzo si stava dando da fare in questi giorni.
Quel ragazzo intendi l'Etna?
Esatto.
Perché per noi è al femminile. Sì, si è dato da fare, però per fortuna noi la viviamo quotidianamente, quindi non abbiamo vissuto grandi disagi, ecco.
Noi ti abbiamo chiamato perché, essendo una biennale, dunque siamo nel 2023, tutti gli anni dispari, torna il Radice Pura Garden Festival, e ti chiederei come prima cosa di raccontare ai nostri ascoltatori qual è la mission di questo appuntamento.
Sì, assolutamente, hai detto benissimo. Ogni due anni, già dal 2017, a Giarre, quindi ci troviamo proprio nelle vicinanze di Catania, tra l'Etna e il Mar Ionio, si tiene il Radice Pura Garden Festival, che è la prima biennale biennale dedicata al paesaggio mediterraneo, anzi è la biennale più a sud d'Europa dedicata a questo tema. Il nostro festival quest'anno è arrivato alla sua quarta edizione, ne siamo molto orgogliosi, ne siamo molto fieri, e ha come tema il giardino delle piante. La mission del Radice Pura Verde in Festival è quella di promuovere appunto il paesaggio mediterraneo, la nostra grande biodiversità siciliana e mediterranea, e anche promuovere i giovani talenti, i giovani paesaggisti, proprio perché ogni anno partecipano al nostro festival giovani architetti, paesaggisti. Io dico sempre, chi vuole e chi può creare un giardino, partecipano mandando i loro progetti. Ogni edizione vengono selezionati 7 progetti di questi giovani paesaggisti, tutti sotto i 36 anni d'età, che vengono quindi esposti all'interno del nostro parco.
Devono avere un curriculum alle spalle per poter partecipare?
Devono presentare un progetto. Noi solitamente lanciamo una call for ideas, quindi un bando. Diciamo che l'unico requisito è quello di essere sotto il 36esimo anno di età, che è un requisito che noi mettiamo proprio perché vogliamo promuovere i giovani talenti, oltre poi i grandi maestri del paesaggio che invece invitiamo solitamente al nostro parco. E quest'anno addirittura devo dirti c'è stato un grandissimo risultato, perché abbiamo ricevuto oltre 900 iscrizioni da tutte le parti del mondo, più di 62 paesi, abbiamo ricevuto più di 200, quasi anzi addirittura 300 progetti che sono stati selezionati dalla nostra giuria, e da qua ne hanno selezionati 7 più un'installazione, quindi 8 nuovi giardini che sono quelli che potrete vedere qui alla Radice Pura Garden Festival quest'anno. Tra l'altro questi 8 progetti sono arrivati veramente da tutto il mondo. Abbiamo ad esempio un progetto di un team di architetti da Hong Kong, un progetto dall'America, dalla Francia, dal Belgio, addirittura un team italo-malesiano. Sono progettisti che vengono proprio qui a Radice Pura a realizzare i loro progetti, quindi poi è anche molto bello vedere tutto l'iter creativo e conoscere poi effettivamente chi ha ideato e che ha progettato il giardino.
Il simbolo di questa edizione è la pianta di carrubo. Come mai proprio questo albero sempreverde come simbolo dell'edizione di quest'anno?
Diciamo che il carrubo è un po' il simbolo dell'aria, di quest'area. Pensa che ci troviamo proprio a pochi passi da Carruba di Riposto, una frazione del comune di Riposto, per capire l'importanza di questa pianta per il nostro territorio. Tra l'altro Carruba è una pianta veramente molto importante, anche perché, cioè, se pensi per esempio che il carato, il seme del carrubo, è proprio da qua viene l'unità di misura del diamante. Quindi per farti capire la preziosità di questa pianta effettivamente. Poi tra l'altro è una pianta che, devo dire, alla Sicilia ha dato molto anche dal punto di vista produttivo. Infatti sono moltissime, non solo nell'ambito alimentare, i prodotti che vengono realizzati grazie a questa pianta. E ci interessava anche perché appunto può essere declinata in numerose attività, e infatti proprio al carrubo verranno in questi mesi dedicati dei workshop, conferenze su questo tema.
Un appuntamento questo del Radice Pura Garden Festival, che ha sempre avuto una attenzione molto marcata per la biodiversità mediterranea. La puntata di quest'oggi di On the Road è dedicata all'acqua, e abbiamo pensato di aprire un capitolo sui giardini, perché ovviamente i giardini per esistere hanno bisogno dell'acqua. Questo rapporto con la biodiversità è sempre stato uno dei vostri tratti fondamentali, vero?
Sì, assolutamente. Infatti nel parco potete trovare veramente oltre 800 specie di piante, 5.000 varietà, perché per noi è fondamentale sottolineare appunto la grande biodiversità che il nostro territorio siciliano, ma il Mediterraneo tutto, ha custodisse. Tra l'altro sono molto contenta che il tema di questa nostra puntata sia l'acqua, proprio perché noi quest'anno abbiamo un giardino che proprio su questo tema dell'acqua è molto sensibile. Come prima ti anticipavo, noi oltre giovani paesaggisti ospitiamo sempre grandi maestri del paesaggio. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, il grande onore di avere un giardino realizzato da Paolo Perone, uno dei più importanti architetti paesaggisti italiani, che ha creato un giardino che si intitola proprio Vento e Acqua, tentativi di resilienza. Pensa che questo giardino contiene diverse vasche, 4 vasche per l'esattezza, più una quinta centrale. In queste vasche saranno conservate delle piante come per esempio le ninfee, i papiri, piante che fitodepureranno l'acqua, che quindi arriverà al centro completamente depurata. Quindi un giardino che oltre a essere bello, lancia un messaggio credo fondamentale per il giorno d'oggi, per la contemporaneità.
Oltre ai giardini e a queste realizzazioni degli architetti giardinieri di cui ci hai parlato, il festival ospita anche alcuni appuntamenti di carattere spettacolare. Per esempio ne cito uno, quello, l'appuntamento con Lorenza Zambon, una attrice giardiniera, che è un po' un particolare modo di essere attrice.
Sì, assolutamente, infatti lo spettacolo appunto La Dama degli Argonauti sarà portato in scena il 2 luglio presso il nostro parco, e sarà tra l'altro uno spettacolo sicuramente molto interessante, perché ripercorre la vita di Jeannette Villepreux, che è una naturalista e viaggiatrice, che è proprio in Sicilia, quindi lei viene in Sicilia, non nasce in Sicilia ma viene proprio in Sicilia, e nella nostra isola nei primi decenni dell'Ottocento fa delle grandissime scoperte, scoperte che poi la porteranno in qualche modo a entrare nella storia naturalista. Lorenzo Zambon porterà proprio in scena qui da noi questo spettacolo. Ci piaceva proprio perché legava un po' quelle che sono le anime di Radice Pura, quella sì del Parco Botanico e del Radice Pura Garden Festival, ma in qualche modo ci aiutava a lanciare il nostro messaggio, perché come puoi aver notato, per noi è importante lanciare questi messaggi tramite tutte le arti, e quindi tramite il teatro, in questo caso per esempio con Lorenzo Zambon, tramite l'arte contemporanea ad esempio. Abbiamo sempre avuto grandi residenze di artisti contemporanei che reinterpretavano il tema della natura, del giardino, i temi delle edizioni tramite le loro opere d'arte. Ad esempio nel 2022 abbiamo inaugurato un grande mosaico di 140 metri quadrati in pietra lavica e marmo, realizzato da Adrian Paci, un artista albanese che vive e lavora tutto già anche a Milano, e per esempio proprio a cura di Adrian Paci sarà un workshop, che organizzeremo nei primi giorni di ottobre, a cavallo tra settembre e ottobre, dedicato al tema del mosaico e all'interpretazione dell'elemento naturale attraverso questa tecnica artistica. Quindi sì, sono molto importanti per noi questo tipo di eventi, perché ci permettono di declinare il nostro tema anche attraverso le varie arti. Ospiteremo diverse presentazioni per esempio di libri, così come laboratori per bambini che ci aiutano a divulgare anche, messaggio anche alle nuove generazioni.
Ecco, per avere tutti i dettagli degli appuntamenti da ora, ricordiamo il festival si è aperto lo scorso 6 maggio ma continua sino ai primi di dicembre, al 3 di dicembre per la precisione, basta andare sul sito del festival, giusto?
Sì, assolutamente, www.radicepurafestival.com, oppure ovviamente vi invito sempre a seguire le nostre pagine social come Facebook e Instagram.
Martina, grazie mille.
Grazie a voi, buona giornata agli ascoltatori e buona domenica.
You say it's all in my head, and the things I think just don't make sense. So where you been then? Don't go all coy, don't turn around on me like it's my fault. See, I can see that look in your eyes, the one that shoots at me each and every time.
Risaliamo velocemente lo stivale, perché in questa puntata dove l'acqua l'ha fatta un po' da padrone, dobbiamo parlarvi di un viaggio sul Po, ma un viaggio particolare. Siamo collegati telefonicamente con Giuseppe Pedeliento. Benvenuto sulle nostre frequenze, Giuseppe.
Grazie mille per l'invito.
Tu fin dalla prima edizione hai bazzicato Voga Posse e io partirei proprio chiedendoti se puoi raccontare ai nostri ascoltatori la genesi di questa iniziativa.
Sì, ecco, Voga Posse, come tante iniziative un po' strampalate di questo tipo, nasce una sera d'inverno davanti ad una birra con i compagni di canottaggio di sempre, con l'idea di dire: ma se andassimo a Venezia remi? La mia reazione iniziale fu: ma siete matti voi? Poi pensandoci, organizzandola e insomma tirando su un gruppo di entusiasti, ma al contempo persone che sanno il fatto loro, l'anno scorso nasce Voga Posse come iniziativa remiera che dal 1927 non era mai stato fatto, ci ha portato da Milano a Venezia. La Voga Posse del 2022 è stata una prima esperienza per cercare di capire possiamo farcela fare il Po, la risposta è stata sì, e anche per portare un po' di consapevolezza sul fiume e sulla situazione ambientale del fiume Po. L'anno scorso è stata una grande occasione anche per raccogliere diversi fondi che abbiamo donato a Lega Ambiente, che abbiamo donato a Plastic Free, ad altre associazioni che insistono sul Po e per la sua tutela. L'edizione del 2023 sembrava dovesse essere un'edizione all'insegna della secca, in realtà è un'edizione all'insegna della piena, e quindi l'edizione del 2023 sarà sostanzialmente diversa. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, Voga Posse è diventata un'associazione, quindi non è più un gruppo organizzato così, ma è una vera e propria associazione remiero turistica. Quest'anno invece stiamo raccogliendo dei fondi che doneremo appunto all'emergenza dell'Emilia Romagna, quindi invito tutte le persone che mi stanno ascoltando a visitare il nostro sito Voga Posse e lì trovano tutte le informazioni, e abbiamo trovato questa formula: 10 euro per un chilometro, e l'idea è quella di raccogliere fondi che poi noi si possa destinare all'emergenza in Emilia Romagna.
Senti, qual è lo stato di salute del Po? Perlomeno così l'ultima volta che l'avete radiografato nella sua interezza era nell'edizione dell'anno scorso, ma anche per quanto riguarda quella di quest'anno, qualche sopralluogo, qualche presa visione avrete dovuto farla?
Guarda, allora di questo se ne occupa il mitico Federico è un po' la colonna portante del nostro gruppo, e lui è la persona che è in contatto con tutti i vari punti di interesse, quindi tutte le nostre tappe. La situazione quest'anno è, da un certo punto di vista, ci pensavo proprio prima e facevo questa riflessione: ci stiamo scambiando un po' i dati su il livello del Po. In realtà, paradossalmente, siamo tutti preoccupati, ma il Po sta facendo il suo mestiere, cioè il Po in questo momento ha una dimensione che comunque è ancora al di sotto di quello che dovrebbe essere, quindi è comunque ancora abbastanza in secca, non è totalmente pieno, lo è in Piemonte ma non lo è più giù. E questa cosa mi ha fatto riflettere di come siamo davvero abituati alla secca, cioè in questo momento il Po, che è più o meno normale, ci stiamo spaventando, mentre invece quando è in secca, quindi è come se fosse una situazione di pericolo minore. Ecco, questa cosa mi ha fatto davvero riflettere in maniera un pochino più ampia su come ci stiamo davvero abituando a questi grandi cambiamenti ambientali. La cosa che ti posso dire è che il Po è meraviglioso, cioè stare seduto su una barca nel Po è un'esperienza che, è impagabile, è una cosa che se non la provi non la puoi descrivere, una sensazione di libertà totale.
Chi è che può partecipare a Voga Posse? Qualcuno che è un parente più o meno alla lontana degli Abbagnale oppure...
Allora guarda, ti dico, mi fa sorridere questa cosa perché, innanzitutto partecipare a Voga Posse come associazione sportiva in questo momento lo possono fare tutti, nel senso che noi siamo un'associazione che utilizzeremo come strumento sia di turismo che di promozione di alcune cause sociali e ambientali, quindi vi invito davvero a visitare il nostro sito e a vedere un pochino chi siamo e che cosa facciamo. Partecipare come atleti a Voga Posse significa saper tenere in mano dei remi, significa saper remare, significa saper sopportare la fatica, significa che bisogna trovare delle persone che siano in grado di remare per 8, 9, 10 ore al giorno, quindi significa persone che abbiano consapevolezza della fatica, che abbiano voglia di superare tutti i propri limiti. Ma far parte di Voga Posse significa anche ridere un sacco. Siamo un gruppo, diciamo, estremamente affiatato, estremamente eterogeneo, probabilmente la forza del gruppo è proprio l'eterogeneità, ma ti direi che in realtà, e qui non me ne vogliono i miei colleghi, io tieni in considerazione che sono quasi quarantenne, sono il più giovane, abbiamo un gruppo che va appunto da me che sono quasi quarantenne a 64 anni, per dare un'idea, ed è davvero una cosa per tutti, basta avere la testa, ecco, il remo è uno sport abbastanza di testa, quindi se hai la testa che ti porta a sopportare la fatica, puoi essere un candidato a Voga Posse.
Voi siete partiti ieri e il traguardo è previsto per il 4 giugno.
Il traguardo è previsto per il 4 giugno, abbiamo una serie di tappe, Casale Monferrato, San Nazaro de Burgondi, Calendasco, Cremona, Guastalla, Revere, Polesella, per poi arrivare nel delta del Po. Questo è il nostro programma, abbiamo delle tappe piuttosto lunghe da fare, quindi abbiamo tre tappe che superano i 70 chilometri, e insomma, come si dice in questi casi, insomma, bisogna far andare le mani.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, Giuseppe, è se c'è un angolo segreto, magari eccessivo, ma uno scampolo di Po che ti è rimasto nel cuore.
Allora, guarda, ti posso dire che la bellezza del Po è che ha le curve, e la cosa incredibile è che ogni volta che si esce da una curva cambia il panorama, quindi tu fai un fiume e vedi un milione di posti diversi. Devo dire che il posto che mi è rimasto nel cuore dalla Voga Posse dell'anno scorso è stato Guastalla, ma per un motivo che siamo arrivati a Guastalla e l'anno scorso abbiamo supportato un'associazione che faceva volontariato dei ragazzi con delle forti disabilità a cui abbiamo donato delle carrozzelle. Ci siamo trovati all'arrivo questi ragazzi che avevano un entusiasmo, che ci aspettavano con un entusiasmo quasi come se fossimo delle rockstar, e quella sensazione io me la porto nel cuore da diverso tempo. Molti di noi se la portano nel cuore da diverso tempo, e è un ricordo che avrò, che è assolutamente indelebile. Ecco, questa cosa qua, l'idea di arrivare in un posto molto bello, con la stanchezza addosso, e essere ripagati in quel modo, è stata un qualcosa che io farò fatica a dimenticare.
Grazie mille. Come si dice? Buon vento no, perché a voi il vento ve ne frega fino a un certo punto.
Noi il vento no, diciamo così, allora, noi il vento non va bene, la corrente, la buona corrente, visto che rimaniamo a favore di corrente, quindi direi buona corrente,
d'accordo.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie.
Please go away. My girl has found another and gone astray.
Per oggi è tutto. Vi lascio in compagnia di Bruce. Se volete riascoltare questa e tutte le altre puntate, come sempre, andate sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Un abbraccio da Claudio Agostoni. But everybody...